Sì, il primo atteggiamento è ho voluto apposta andare un pochino in quella direzione, ma è chiaro che credo che si debba ammettere che se l'uomo diventa buono è perché in qualche modo è già buono, però c'è molto da fare, ecco, perché questa bontà poi si realizzi nella storia.
No, sì, io dopo vorrei chiedere, l'ambiente, la cultura può incidere sulle scelte personali, perché questo tema è un poco legato alla predisposizione ideologica. No? Dopo... Sì, il tema che è stato un po' chiesto è a varie sfaccettature, no? Uno è il concetto di rivelazione. Cioè, quando Dio, è del tema anche di razza che è continuamente, no? Perché con gli islamici un Dio, gli orientali il Dio, no? E le religioni hanno tutti un Dio. E lo stesso, qualche 3-4 settimane fa, a Rimini parlava Trag, il grande teologo francese, e dice, noi altri diciamo che lo stesso Dio è o lo stesso uomo. Cioè, no. Non sono di questo parere, il Dio del Corano o l'uomo del Corano non è il Dio cristiano, eccetera. E qual è il punto che diverge su c'è la lotta? È la rivelazione. Cioè Dio non è stato al di là della porta, al di là del tempo, al di là dello spazio, è sceso, l'ho visto, chi vede me vede il Padre. Quindi il concetto di rivelazione che diventa storia è la nostra arma, tra virgolette, per dire come Dio. Non siamo orfani della rivelazione di Dio. E la parola rivelazione vuol dire velare e velare di nuovo, no? Rivelare, tolgo il velo o lo rimetto, velo di nuovo, no? Rivelo. Quindi ogni volta che Dio si manifesta è anche un Dio che si nasconde, no? Quindi il concetto di rivelazione, noi altri non possiamo mettere il Dio loro, il nostro Dio alla stessa pari. Il nostro si è rivelato e loro dopo lo dimostrano, no? Ci sono state delle rivelazioni degli uomini, però non Dio si è rivelato, si è manifestato. L'altro punto che vorrei così, non so se ho toccato bene l'idea, è che per me però è una teologia che si sta facendo strada, è che Dio è immutabile. E da sempre abbiamo sentito dire che Dio è immutabile e lo sostengo anche qui. Però questa mattina parlando del corpo umano e l'anima c'è una relazione non superficiale, non c'è una cosa, non so, io posso levarmi la camicia, io resto io, levarmi i pantaloni, io resto io, ma se levo il corpo io sparisco, diciamo. C'è una relazione senza divorzio tra l'anima e il corpo e Dio non ha assunto il corpo umano come uno strumento esteriore a lui. Fa parte di lui, eternamente Dio è carnale. È risuscitato con la sua carne ed ha i segni, dicevi prima, ha i segni dell'amore, no? Le stigmate. Quindi non possiamo dire che Dio non abbia cambiato, non sia cambiato diventando, incarnandosi Maria. E la differenza anche qui, l'ho sentita nei giorni passati, Maria è stato il luogo dove Allah avrebbe posto il profeta. Invece per noi Maria ha collaborato con il suo, la parte, con l'ovulo fecondato, ha partecipato, la sua carne è diventata carne di Dio. Quindi Maria ha la carne sua in Dio. Possiamo dire, possiamo dividere qui le 3-4 dogmi, no, che escono dai diversi concili, senza divisione, senza confusione, no? Cacedonia, no? Quindi Dio non può non essere carnale oggigiorno in Cristo. Questa carnalità di Dio lo ha modificato. E se è morto, perché anche me lo insegnate, no? Che quando commutatio idiomatum, no? Si dice che Dio muore, si deve dire che Dio è morto. Ma no, dicono i nostri catechisti, è morto umano, la tentazione umana. Dio muore. Perché in Cristo tutto ciò che è divino è umano, tutto ciò che è umano è divino in Cristo Gesù. Quindi Dio in Cristo quando si è incarnato o quando è arrivato ad assumere il dolore come storia sua, la storia di Cristo è la storia di Dio, no? Non forte, non ha ha cambiato? Certo, è un cambiamento da spiegare, ma c'è qualcosa di nuovo in Dio con l'incarnazione di Gesù. Quindi il corpo, l'assumere la carne umana, la dimensione umana, in qualche modo tocca l'essenza di Dio. Dio non può divorziare dal suo corpo. Eternamente sarà il Dio corporale, un Dio che tiene la carne. Sì, fare
tutto. Tutti sono dei cristologi qui, esili, che potrebbero forse parlare, certamente parlare meglio di me, ma lei, proprio perché oggi ha detto,
sì,
ha iniziato così la sua relazione, prima che il cosmo fosse, c'era l'uomo. Adesso, lo so che è risaputa già la differenza, adesso dall'incarnazione, quindi lei mi mette un termine ex tunc,
sì,
non possiamo più pensare a un Dio senza carne. È l'ex tunc che mi crea problema, perché lei, e io concordo con un discorso perfettamente di propologia cristiana, ha detto prima ci siamo stati noi, ancora prima della creazione. Ma questo fa unico la totipotenzialità dell'ens primo.
Sì, io non vorrei adesso qui toccare tutti i problemi, anche l'oggi, no? Che Gesù dice a quel ladrone, no? Oggi sarai con me in paradiso. Questo oggi e nunca. Ma adesso, no? Cosa vuol dire l'oggi di Dio? E quando nelle lettere ai Filippesi, quando San Paolo dice eravamo in Cristo Gesù redenti o salvati o progettati come santi e immacolati, quindi c'è un progetto in Dio che prima della creazione, che la creazione si realizza nel tempo, perché sappiamo che il tempo nasce con la creazione non rovescio, sarebbe un errore dire prima della creazione, perché il tempo nasce con il creato, perché il creato è, cioè la creazione è la misura del tempo, è la misura del
progetto. Tommaso ha un trattato, sì. Tommaso ha un trattato che il mondo è stato creato in tempore,
sì, sì.
Buonaventura cum tempore.
Sì, sì. Guardi, sì, lo so l'espressione. Anche se San Tommaso non dice che la creazione del mondo deve essere nel tempo, perché dice, dato che Dio è da sempre potrebbe essere creato il mondo. San Tommaso è più in contrasto con Buonaventura. Però detto questo, però, e questo cosa vuol dire? Anche noi diciamo prima della creazione, anche stamattina, ma se il tempo, io ho questa idea chiara, è misura del cambio delle cose, non esiste il tempo senza le cose. Perché è la misura delle cose. Sant'Agostino diceva, quando non mi domandi che cos'è il tempo, so che cos'è il tempo, quando me lo domando non lo so più. È misura del cambio delle cose. Quindi il tempo sarebbe nato con le cose. Però noi diciamo prima, ma il prima indica il tempo, è un assurdo filosofico dire prima della creazione, perché non c'è un prima se no nell'ordine delle cose, prima delle cose non c'è il tempo, non c'è un prima. Però non vorrei adesso entrare in questo. Il progetto di Dio è oltre il tempo, questo sì. E allora nel progetto del Padre, santi immacolati, è proprio un progetto che poi si realizza nello spazio. Quindi Cristo si incarna, c'è una novità in Dio. E qui so che anche Vincenzo Battaglia, no, è inutile che si può discutere fino a che. Io personalmente dico che quando in filosofia si dice Dio è immutabile, eterno, eccetera, si deve capire. Però con l'incarnazione c'è una novità. C'è una novità che attraverso la risurrezione è immutabile tutto, però il corpo ha messo qualche cosa in Dio, la materia, il tempo, ha messo qualcosa di nuovo in Dio. Adesso più in là non sarebbe un po' difficile, perché bisognerebbe anche qui mettere tutto il tempo in discussione della salvezza. No, ma dico, io personalmente sono dell'avviso, è un cambiamento dell'amore. Perché quando anche accennavo, no, che Dio Padre abbandona il Figlio, per noi, il Figlio abbandonato dal Padre, eccetera, questa pericorsi trinitaria che diventa anche accoglimento dell'amore, del dolore dell'uomo, no? Per cui Dio fa entrare l'umanità dentro la sua vita. Sono temi che dovrebbero un pochino essere spiegati meglio, però è vero, la nostra storia nella carne di Cristo è diventata storia di Dio. solo una parola, sei il figlio che rivela il padre, non c'è una rivelazione forse in Dio, ma c'è una rivelazione piena del figlio, no? Forse c'è un progresso nella conoscenza di Dio dato dal figlio anche con l'incarnazione. Dio indifferente e impassibile, quindi non è in divenire, non è il Dio cristiano, diceva Giuseppe Pirola, cito un gesuita, non parlo da me.
Sì, sì, ma non è che io dica che non ho se stesso immanentemente si è cambiato. Qualcosa però un'incarnazione.
È cambiato la nostra conoscenza che non abbiamo.
Ma anche la sua conoscenza con noi.
Sì, prima poteva essere più imperfetta prima dell'incarnazione, no?
Appunto, forse, questa è la risposta che forse la misericordia si è manifestata appieno e non tanto è avvenuto un mutamento, quindi lì siamo un po'.
Il Dio impassibile era un Dio limitato che conoscevamo con la ragione attraverso i filosofi. Invece il Dio cristiano, quello che noi professiamo, Padre, Figlio e Trinità, era già ricco anche di una volontà di incarnazione che non è stata manifestata da Cristo.
No, ma vorrei toccare il punto, no? La carne di Cristo non è qualche cosa di un suppellettile che può togliere o non togliere. Fa parte della sua realtà, senza divisione, senza divorzio, senza niente. Dio, dopo l'incarnazione, lo togliamo dopo e prima, non può non essere carnale. Anche la risurrezione del sonno di un corpo. Cioè, chi è stato anche lì, non vorrei entrare troppo in una specie di caparnaitismo, no? L'eresia del corpo, dell'Eucaristia, eccetera. Ma il corpo di Cristo non si troverà mai, come anche il corpo di Maria. Ci sono due sepolcri vuoti, perlomeno, quello di Cristo e quello di Maria. Per cui il corpo fa parte adesso di Dio, ma non aggiunto della sua essenza, della sua realtà. Cristo non si può spiegare senza la sua incarnazione oggi come oggi. Però vorrei entrare proprio in discussione teologica. Però qui sarebbe tutto un certo cammino dei quattro concili che sono terminati con Calcedonia, no? Una spiegazione del linguaggio anche.
Aperto. Allora, definito senza precisare
sì, termini, sì,
soprattutto la persona, quello che ho detto anche all'inizio. Va bene, qualche altra domanda?
Allora io vorrei, cioè questo, la visione un po' che hai aperto, si diventa buoni, apre molto il concetto di conversione. Cioè la conversione non è solamente di qualcuno, ma sempre se dobbiamo diventare, la conversione è un atto, come dire, continuo, persistente, anche chi è buono per diventare buono deve ancora per convertirsi, no? Quindi, l'atto c'è un prima e un dopo della conversione, di questo rendersi conto della realtà. E dopo, seconda parte, l'ambiente quanto può arrivare a condizionare i miei atti morali. Un po' se poi io
adesso l'ho lì perso anch'io nel Dio passibile, impassibile. No, c'è, cioè, scusa, è che forse lui vuole correggere la concezione, tu sei un po' greco, la concezione greca di Dio, cioè una concezione troppo impassibile. È chiaro che non puoi aggiungere, cioè non aggiunge, non toglie niente a Dio la creazione, sotto certi punti di vista, non può aggiungere o togliere, però aggiunge per sua scelta, se vuoi, per scelta stessa di Dio.
Adesso il professor
di meglio tutto se io
dicendo il professor Martuccelli si metterà a sorridere perché risente le stesse cose che ho detto all'altro. Bisogna con una certa calma prendere in mano un libro scritto da un pluricitato oggi, Yosef Farafile, peraltro pluricitato dal professor Brandon Hans, che si intitola, pubblicato per i tempi della Morcellana, Principi di Teologia Fondamentale, Theologische Prinzipien. Lì Ratzinger fa una confessione che per me rimane ancora paradigmatica. Edizione tedesca, pagina, adesso Martuccelli si metterà a ridere, 155-156, edizione italiana, 188-189. Dice così Ratzinger: come cristiano, io sono, mi sento quasi obbligato, lo scriveva nel 1982, mi sento quasi obbligato a mettere la storia prima della metafisica. Ecco, allora prendo l'Anna, dall'incarnazione capisco la Trinità immanente. Però dice, i fondamenti della caccia stanno sempre sotto e noi non li vediamo. E l'essere quindi viene prima della storia. Poi fa un certo passo, dice, rifletto e penso al è copulativo. Dio è e Cristo è risorto dai morti. Quale è viene prima? Dio è o Gesù Cristo è risorto dai morti? Che sta in taxis con Gesù è nato. Ratzinger conclude così, per gli studi che ho fatto, e aggiunge, questo mi fa problema, per la lettura della Sacra Scrittura, dice proprio sacra pagina, Heilige Schrift, mi sento di dover rispondere in questi anni della mia vita, sposo l'ontologia per salvare la storia.
L'ha detto bene.
No, siccome hai detto, scusami, allora ti è rimasta la mentalità greca. Cioè, secondo me, e poi dice, cioè, secondo me l'unica potente, Dio è così onnipotente, e qui sono appunto con Scotto, talmente onnipotente che può permettersi di autoporsi una micro potenza, cioè togliersi un po' di potenza, ma perché è onnipotente? Micro, depotenziamento della sua potenza che è la creazione, l'incarnazione, la storia. Ma perché è onnipotente? Noi invece di solito diciamo il contrario.